Data la tua lunga esperienza di vita universitaria qui a New York, sia da dottoranda prima che da insegnante adesso, vorrei chiederti un resoconto sul movimento che è nato a partire dal 7 ottobre 2023 e in particolare sugli sviluppi che ha avuto nell'ultimo mese, cioè da aprile 2024, e se secondo te ci sono degli elementi di novità rispetto a passati movimenti studenteschi.
Penso che faccio questa premessa perché in realtà per capire quello che sta succedendo bisogna andare molto più indietro del 7 ottobre, se non altro al 2021, la primavera del 2021, quando in relazione all'escalation che c'era già stata nei territori palestinesi e nell'area di Gaza soprattutto, c'era stata una movimentazione molto ampia, che si era diciamo organizzata in due dimensioni. La prima è una manifestazione di piazza nell'area di Bay Ridge, che è l'area più densamente popolata da arabo-americani, e anche intorno al MoMA, con il movimento Occupy MoMA, che quindi prevedeva di fatto una sorta di sit-in di piazza di fronte al MoMA per denunciare la connessione tra, come dire, Israele, quindi il finanziamento alle armi, ma non soltanto alle armi, proprio il finanziamento economico e finanziario di Israele e le istituzioni culturali americane. Quindi quando arriva il 7 ottobre in realtà c'è già una dimensione di dialogo e di narrazione pro-Palestina attiva sul territorio di New York, in particolar modo. E dico questo perché poi anche la relazione tra l'espropriazione del territorio di Gaza e l'espropriazione delle abitazioni da parte delle famiglie che vivono a Gaza è molto sentito qui a New York per ragioni che sono legate a doppio binario. Una è la diaspora palestinese e l'altra ovviamente la presenza sul territorio newyorkese di investitori, finanziatori che hanno responsabilità sia nel rapporto alla gentrificazione del territorio di New York che nella costruzione e nell'edificazione a Gaza. Il sistema è anche molto cosciente di quanto gli Stati Uniti siano legati a Israele. Questa è sentita come una guerra che avviene in casa e questo è un elemento molto molto particolare che è importante sottolineare, soprattutto quando si evoca il legame tra i movimenti del 68 in Vietnam e i movimenti di oggi, cioè questa è sentita proprio come una guerra che avviene in casa. E la cosa interessante rispetto all'altra parte che mi chiedevi, cioè i collegamenti con i movimenti che ci sono stati prima, movimenti universitari in senso stretto, nel senso che come lo potremmo comprendere in Europa o in Italia, non ci sono veramente stati. C'è stata questa movimentazione per la Palestina, c'è stata una movimentazione contro Trump nel 2016, che ha visto anche una forte partecipazione di studenti, studentesse e studentu, ma soprattutto c'è stato Black Lives Matter. Quindi se la Palestina è un po' il contenuto, Black Lives Matter sono le pratiche, la forma, quindi un certo modo di stare strada, un certo modo di prendere la strada, un certo modo di agire e soprattutto una lotta contro la polizia che è fortemente sentita. Questa è l'altra parte del movimento che si sta sviluppando in questi giorni e in queste settimane, che è un movimento antipolizia. Polizia che è una polizia brutale, una polizia che qui a New York di nuovo è come dire, finanziata, strutturata e sostenuta da un'amministrazione democratica molto fortemente repressiva, con un legame economico e anche strategico, cioè di formazione dei reparti di polizia legato a doppio binario con i reparti dell'IOF in Israele, scambi, relazioni amichevoli o meno, comunque in qualche modo la polizia di qua si fa l'occhiolino con le forze di occupazione israeliana a Gaza, e quindi la saldatura tra questo elemento e quello che è stato Black Lives Matter si diventa molto forte in un movimento che non necessariamente è nero, in un movimento che anzi all'inizio soprattutto è stato molto accusato di essere troppo bianco, che però invece adesso conta su una compagine giovane, assolutamente multirazziale, di estrazione di classe assolutamente variegata. E questo è molto legato, l'ultimo punto, torno di nuovo al 7 ottobre, a quello che invece è genuinamente successo al 7 ottobre. Cioè dal 7 ottobre si prende strada tutte le settimane, con addirittura in un paio di occasioni un paio di volte a settimana, a seconda delle escalation che avvenivano a Gaza, e sono diverse le organizzazioni che girano intorno a questo sistema, quella più conosciuta sicuramente, questo sistema di mobilitazione, quella più conosciuta, quella che è arrivata in Italia, soprattutto all'inizio, è stata quella di Jewish Voice for Peace, che fa un tipo di azione di disobbedienza civile, occupazione della stazione, occupazione dei ponti, blocco delle strade. Quella è una compagine più grande, sia in termini demografici, più bianca, più più benestante a livello di classe. Questo anche per delle ragioni che sono meramente pratiche. Qui la pratica repressiva avviene attraverso l'arresto. Siamo abituati in Francia e in Italia a vedere un uso massiccio della violenza da parte della polizia in strada, cioè l'uso del manganello. Qui non è che la polizia sia dolce, è tutt'altro, l'abbiamo visto alle immagini di Columbia, però l'arresto è il vero strumento repressivo. Perché questo è un paese pieno di immigrati, pieno di gente che non ha documenti, e l'arresto può rischiare di incorrere in serissimi problemi per gli studenti, tra cui il rischio di essere cacciati dal paese quasi immediatamente. Questo ovviamente lo sappiamo tutti, dipende da passaporto a passaporto, dipende da condizione a condizione, però c'è sempre questo rischio che pende sulle teste degli studenti. E poi un uso della polizia e un uso anche della legge che è assolutamente diverso da quello che possiamo pensare in Europa, cioè qui paghi una cauzione e stai fuori, volendo, se puoi, no? Rispetto a alcune cose. E quindi un certo tipo di corpo può più facilmente mettersi sulla linea, e questo è il primo elemento. L'altro elemento più giovane, più anche diverso da un punto più composito a livello di estrazione di classe, è quello di Within Our Lifetime. Poi c'è anche People's Forum, che è un'altra organizzazione che è a metà, anche lascerei un attimo sullo sfondo, perché Within Our Lifetime è un'organizzazione per lo più nata spontaneamente, sempre centrata all'interno del tema della Palestina, composta per lo più da palestinesi o arabo-americani o come dire seconde generazioni palestinesi, seconde generazioni arabe, molto molto giovani, con un forte anche protagonismo femminile, che non è una questione da sottovalutare nelle composizioni di movimenti così ampi e così come dire non connotatamente femministi, ma anche femministi, che riesce a tenere le strade per moltissimo tempo. Questo succede fino a gennaio, se vuoi un po' di timeline. Poi ci sono una serie di arresti, e quindi questa serie di arresti rende le manifestazioni meno sicure, rende le manifestazioni ad un certo punto a gennaio più tese, perché c'è un uso della polizia veramente spropositato, e quindi c'è questa sorta di quasi bassa, che è anche un po' fisiologica, no? Cioè se tieni una manifestazione da ottobre, poi a gennaio, dopo tanti mesi, le cose cominciano a cambiare. Le manifestazioni continuano, sono la cosa importante è che in queste manifestazioni vedi un po' di tutto, cioè si vedeva un po' di tutto, si vedevano sì un sacco di studenti, si vedevano un sacco di professori, si vedevano un sacco di giovani docenti, si vedevano anche però un sacco di anziani, di ragazzini, di persone, di lavoratori, medici, infermieri, infermiere, quindi veramente una dimensione molto composita del movimento. E poi c'è un momento di stallo a gennaio, febbraio, in cui le manifestazioni continuano, ma c'è una percezione diversa. Questo momento di bassa, o almeno io l'ho vissuto come tale, anche nella mia percezione di movimentazione, e poi esplode con la prima occupazione di Columbia qualche settimana fa. They say rappers are reporters for the hood. Well, I just did the weather. I'm about to send it back over to Mars. I heard there was a shooting in the park and a bunch of teen mothers prostituting in the dark. They do it in the day. Office lost in Figueroa in a 6-inch skirt and a pink feather boa. I can't believe they really made a drug called Soma. I'm 40 G's in debt for a bachelor's diploma. I'm drunk on the head like Hattie Lee and Holder. Take a couple shots a day just to fill my quota. Santino Morello striking you with the cobra. Except it's much, much softer when I'm sober.
Lord, I am tired. Sometimes I wonder if you really understand. Not that you mind the killings. Your book is full of killings.
100% gross. Grew up with a silver spoon, her arm got burned on it. 4:36 a.m., no not search warrant. Trigger pump got no words, they take yours for me. Chaos ignores order, fiends with that raw water. Give me they now try, now high. Skied on the surfboard, left them dead on the church doorstep. He crashing out, magna cum laude, school of hard knocks with the black cap and gale. One man face your army, back them down, mix the skunk with dust, and they called it black and loud. Feet shackled, still couldn't track them a half a mile. Beelzebub made me do it if I'm blacking out. Spazola, them downers can't crash me now. Trapped in Sam, and they see the thunderclaps is loud. Bang out, eliminate half your crowd. Arrow in your throat, and the apple in your mouth. Rusty saw blades got him caught in the ground.
Una cosa mi interessa molto del discorso ampio che hai fatto, e cioè lo strumento di repressione della polizia, specificatamente qui negli Stati Uniti.
Ma le manifestazioni qua, a parte che sono un dato abbastanza nuovo, no, rispetto a quello che è stato questi ultimi, cioè nonostante Black Lives Matter, comunque sono stati momenti, c'è stata una profonda rottura dopo quell'estate, c'è stato una sorta di iato, perché lì veramente l'uso repressivo della polizia, cioè io prima parlavo tanto di arresti, ma non è che in quel caso quell'estate non si usavano manganelli e non si usavano, come è successo tra l'altro ieri, di nuovo di fronte al Met, la protesta contro il Gala, lì la polizia ha utilizzato, come dire, le mani molto più di quanto non abbia fatto sui campus. Questo probabilmente ha a che vedere col fatto che se entri in un campus universitario, le persone che fa incazzare sono soprattutto i genitori, e i genitori sono quelli che pagano, e quindi questo rapporto di forza in qualche modo è contenuto, cioè tra piazza e polizia è contenuto da questo possibile intervento, no? Perché la polizia viene chiamata dall'università, l'università deve delle risposte, le deve sicuramente a chi finanzia l'università e quindi chi sostiene Israele, per essere proprio molto molto asciutti, poi ci torniamo, però anche i genitori, che sono quelli che pagano le rette degli studenti. È importante considerare che qua la retta di un'università privata per uno studente del college sono quasi 70.000 dollari l'anno. Questi studenti vivono in campus, cioè dormono lì, mangiano lì, vanno a scuola, cioè vanno a lezione lì, e quindi, come dire, la tensione con la polizia è anche un po' tenuta, che nonostante sia richiesta dall'università deve essere inevitabilmente contenuta.
Quindi abbiamo detto che un elemento è emerso, quindi che è un elemento di novità rispetto anche ai movimenti da Black Lives Matter in poi, è l'occupazione di un suolo, appunto in questo caso diciamo privato, perché è dentro un'università, e quindi è un elemento che però è anche, diciamo, il punto che richiama, un po' si riallaccia ai movimenti del 68. Quindi, ma effettivamente non ci sono stati altre occasioni in cui ci sono state delle occupazioni?
C'è questa sorta di filo conduttore che si riallaccia con le proteste del Vietnam e del 68, tuttavia la componente politica, la componente razziale, etnica e di classe di queste proteste è molto diversa, però per me è molto più evocativa di un rapporto di forza, cioè come Israele, come dire, costruisce, militarizza, fa muri, usa la forza, fa palazzi. I palestinesi hanno, come dire, le loro tende, i loro accampamenti, infatti non si chiamano occupazioni, si chiamano accampamenti, encampment o zone liberate. Ed è interessante perché questa relazione semantica, linguistica, si collega direttamente con l'analogia che c'è nel rapporto del controllo da parte di queste università del tessuto urbano e quello che Israele ha nei territori palestinesi. Questo perché tu appunto dicevi, ma è territorio privato, è territorio pubblico. Le università americane, soprattutto Columbia, ma anche NYU, diciamo che Columbia e NYU, che sono i due mostri privati, non solo costruiscono, come dire, cioè sono tra i più grandi speculatori edilizi che ci sono all'interno di questa città. Quindi mentre NYU si mangia tutta la parte downtown e continua a espandersi tra il West Village e East Village, la stessa cosa succede ai danni di Harlem da parte di Columbia, la quale si estende sempre di più, alza tantissimo il prezzo degli affitti, costringe le persone ad andare via, e ha anche poi questo strumento per cui, con l'idea di vendere qualcosa che ha a che fare con l'educazione, che ha a che fare quindi con l'espansione del sapere, delle consapevolezze, delle tecniche, delle tecnologie, in realtà fa un lavoro di espropriazione, di colonizzazione di territori che sono, come dire, da sempre popolati da persone che non hanno e non possono avere accesso a quel stesso tipo di educazione, e tantomeno ai servizi che vengono prodotti da questi sistemi. Poi ovviamente ci sono circa 200 encampments in questo momento. Io posso parlare solo dell'esperienza che ho vissuto qui a New York, e quello che ho vissuto appunto è questo, cioè questa relazione innanzitutto di mutualismo quasi immediato, che non deve essere chiamato con questo nome, non deve essere tematizzato, è già lì. Quindi la distribuzione di cibo che arriva all'encampment, si consuma all'encampment, e quello che rimane viene ridistribuito all'interno delle comunità che ci sono. Questa è una città con una crisi abitativa vergognosa, una crisi di salute mentale veramente angosciante, di gente che ha bisogno, e strada ce n'è moltissima, oltre alla crisi migratoria, che è un altro dei grandi temi che non viene discusso, ma ci sono tantissimi migranti che vengono soprattutto dall'America Latina, che sono in strada, e quindi questo cibo arriva e poi viene riconsegnato. C'è un'idea anche, no, del tenere lo spazio, del conservare le risorse, di farle circolare all'interno delle proprie comunità, che è uno dei primi temi che viene messo a fuoco. Poi ci sono una serie di attività pedagogiche o educative che vengono fatte, che sono dallo studio storico, la storia zapatista, la storia palestinese, la storia di quello che succede ad Atlanta contro Cop City, Stop Cop City, che è un altro elemento sia da un punto di vista di pratiche, tanto quanto molto più di Black Lives Matter, oserei dire, perché ha dentro anche una componente di Black Lives Matter molto più radicale. Sicuramente Atlanta è una città nera, quindi è una città anche, no, con un sostrato politico molto diverso, però Stop Cop City, che era lì negli encampment, che parla, che racconta come si occupano gli alberi, come si tengono le barricate quando arriva la polizia, quindi un discorso abolizionista rispetto alla polizia che anche viene divulgato dagli studenti, e non solo, perché poi la relazione molto interessante è che all'interno dello spazio dell'encampment c'erano i miei studenti e ci stavo pure io, e oltre a me ci stavano anche dei miei professori, quindi la relazione, come dire, assolutamente orizzontale che si crea nel nome anche di un'abolizione di quel rapporto di poliziesco, di controllo che io come docente devo imporre agli studenti, perché a mia volta come studente precario internazionale col rischio di non essere mai rinnovato mi viene imposto dall'amministrazione di fare come strumento di, come disciplina nei miei confronti, e questo spazio salta completamente all'interno dell'encampment, dove la struttura si riorganizza, i saperi circolano in maniera molto più circolare in uno scambio che è sempre dialogico, di domande e mai, come dire, di imposizione, no? Di a aggiungere o sottrarre, che poi è quello che avviene anche nella classe, cioè io ti do qualcosa, tu mi dai qualcos'altro, e quindi questo è l'altro elemento. E poi la contaminazione con non soltanto appunto l'attività di mutualismo in senso stretto, ma anche con saperi che vengono portati da fuori all'interno dell'encampment, cioè come si reagisce a, come dire, corsi di primo soccorso, le compagne dei femministe palestinesi che vengono a raccontare perché la Palestina è un tema soprattutto femminista, e il componente queer che fa invece una ricostruzione del genere e lo lega un po' al tema del colonialismo, quindi tante attività. Poi c'è una parte ludica ovviamente, quindi una parte artistica, colorare insieme, fare dei collage, fare dello screen printing, quindi fare delle, come dire, una serie di poster, la l'apertura di una biblioteca a cielo aperto dove tutti possono passare a prendere libri, i libri sono gratis, i libri si leggono, i libri hanno una connotazione politica ma non necessariamente, la musica un altro elemento fondamentale, e poi il dormire e lo stare insieme, quindi di nuovo tornando a quello che ti dicevo prima, la riacquisire la consapevolezza di un tempo che è proprio, è che è un tempo che si vuole passare assieme, e anche poi la curiosità dell'idea che qualsiasi persona che attraversa quello spazio è una persona che ha delle risorse, e quindi anche un po' lo spezzare questa cosa, che questa dimensione di transazione dei rapporti che qui è molto sentita, io ti do questo ma tu che cosa mi dai? No, semplicemente noi siamo qui e diamo qualcosa a questo spazio, e attraverso l'attraversamento ne troviamo tutti, indipendentemente da qualcosa che tu ti porti dietro, tu non porti mai niente fuori dall'encampment, tutto resta là dentro. E tutti possono usare tutto, però non c'è questa idea che io vado per prendere qualcosa indietro, no? E poi l'ultimo elemento fondamentale, secondo me, è anche da ricostruire rispetto a come viene narrata questa generazione, un uso consapevole del mezzo tecnologico, soprattutto del telefono, quindi uno studio sulla sorveglianza, un tipo di come fare un uso consapevole dei social network, come proteggere se stessi e gli altri intorno dall'utilizzo appunto di dati che possono essere poi usati strumentalmente contro i singoli. Però resta da dire che comunque sono studenti e docenti e soggettività che comunque si espongono ad un uso sproporzionato della repressione, che viene chiamata nel mio caso da chi mi dà lo stipendio e di fatto chi determina il mio visto e chi determina la mia assicurazione sanitaria, nel caso degli studenti tutto questo più chi determina dove abiti. Cioè quando ci sono stati gli sgomberi gli studenti non potevano rientrare a casa loro, immaginate che c'è qualcuno che gli manca un medicinale, non può andare in farmacia e ricomprarlo, perché senza prescrizione medica, che passa di nuovo attraverso l'assicurazione sanitaria, che passa attraverso l'università, è fuori. Quindi cioè, c'è veramente una vulnerabilizzazione profonda alle quali questi studenti, queste persone si sono esposte in queste due settimane, nel tentativo di far passare un'idea di stare insieme e un'idea anche di incazzatura e di opposizione che era molto 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 lucida è molto molto forte e soprattutto rafforzata da questa collettività che immediatamente è apparsa, ha sostenuto. Considerato anche che questa è una prima generazione che ha fatto tutto il college, o la prima parte del college, su Zoom, e quindi ha di fatto un rapporto molto conflittuale con l'istituzione universitaria, che gli ha chiesto moltissimo, soprattutto in termini economici, dando indietro molto poco, soprattutto nella prima fase del Covid, costringendo molto gli spazi, e quindi questo anche desiderio di rientrare, di riprendersi lo spazio, di riprendersi la collettività, di riprendersi i corpi che stanno insieme, per quanto abbia una tradizione, una genealogia più che altro, è anche una stanza molto molto forte sentita da queste generazioni, gli studenti che ci hanno bisogno, come penso tutti quanti noi, e questo è l'elemento forse più importante da prendere, uno dei tanti, di questo desiderio di rimettere il corpo collettivo insieme, di rimetterlo in strada e di fare un'azione anche anti-autoritaria, anti-autoriore, sono studenti a cui il mondo ha lasciato veramente molto poco, cioè, e quindi questi temi non devono neanche essere spiegati da loro, sono già lì e appartengono alla loro percezione del reale, e quindi hanno usato questa dinamica della ripresa dello spazio e trovato dentro di loro giustamente una genealogia, una narrazione a cui rifarsi per continuare un po' questo discorso. Però non è stato, secondo me, cioè viene prima l'encampment e poi la riflessione sul Vietnam, non viceversa. Sitting in the morning sun with that good Otis Red. This music. This music. Scoccano le 10 in diretta dallo studio mobile di Radio Blackout, sito all'occupazione di Palazzo Nuovo in solidarietà per la liberazione della Palestina. This music. Continuate a seguirci, ad ascoltarci, ad interagire con noi sia dai nostri potenti mezzi, quindi dal telefono della radio, sia dal vivo, dove effettivamente ci troviamo fuori dalla consueta regia di Via Cecchi. Vi ricordiamo che stiamo ascoltando in diretta un'intervista fatta a Giulia, una ricercatrice della New York University, dal nostro corrispondente ingegner Sollazzi e dalla nostra corrispondente Anna Giovanna, che cogliamo l'occasione per ringraziare ancora. Iraq see the world see Iraq. From sinking ships flee the rats. Where the golden parachutes of cooperation statements. In such a land a wise man keeps a shredder in the basement. Solicitors to keep the case in abatement. Name omitted at the arraignment. Money sheltered in the case. Ancora qualche istante di musica e poi torniamo con gli ultimi minuti di questa intervista. Racing to give back the cash. Stuck in Wonderland through the bulletproof looking glass. When it starts to dawn, I ain't clear booking fast. Bet your ass, now you shook and bad. Bobbing weed, hooking jab. DOJ is a fisherman, they can cook a crab. Luck be a lady, if not, I'll still book the hag. Duffel bag, Bronco Popular. He'll die old like Generalismo Franco, a long line of black cars.
Questo movimento è portato avanti da studenti, ma anche da diversi membri della faculty. In certi casi anche da membri dell'amministrazione. Quindi da una parte ci sono gli studenti, dall'altra i membri della faculty, sono uniti ma occupano comunque diverse posizioni, no, all'interno dell'università. Quali sono i diversi strumenti di pressione di cui si servono e quali invece le diverse vulnerabilità?
La cosa interessante è che sono prevalentemente studenti del college, quindi studenti tra i 18 e i 22 anni, credo, e sono gli studenti che sostengono finanziariamente l'università, sono gli studenti che pagano la retta e quindi chiedono, no? Come chiedono un servizio, chiedono anche trasparenza rispetto a quello che pagano, sono chiamati consumatori sempre, questa volta se lo reclamano e lo ribadiscono con tutti i rischi di cui abbiamo parlato. Poi c'è un'altra fascia che è quello dello staff, cioè tutta l'amministrazione, chi fa contabilità, chi fa uffici amministrativi, che corre dei rischi che sono legati alla repressione, al rischio di essere licenziati, come è successo in diversi casi. Sono uscite delle lettere di persone che sono state mandate via, sia tra faculty che staff, o che hanno scelto di andare via in contrapposizione con quella che era l'amministrazione. E poi ci sono i professori. Ecco, sui professori diciamo che si entra in una dinamica diversa. Nonostante FGP, cioè quindi l'organizzazione di professori pro-Palestina, si chiami FGP perché considera faculty and staff, ovviamente la faculty, cioè i professori e il corpo docente, è quello che diventa più immediatamente visibile. Se non altro perché corre a diversi livelli meno rischi, paradossalmente, dello staff, perché gode di un potere d'immagine e gode di un potere anche culturale e anche di un potere, come dire, contrattuale per l'università altissimo. Nel senso, uno staff può essere sempre mandato via, c'è qualcuno che potrà riempire quel lavoro, ma se ad NYU gli studenti vengono perché il dipartimento di Middle Eastern Studies, cioè di studi sul Medio Oriente, è particolarmente progressista, è particolarmente ha una posizione politica particolarmente chiara, mandare via un determinato professore significa perdere un bacino d'utenza che di nuovo paga e tutte le cose di cui parliamo. In più, spesso sono volti noti e spesso sono anche degli adulti, perché quando parliamo della struttura universitaria dobbiamo pensare anche che moltissimo staff sono studenti lavoratori, sono studenti di master, sono studenti dottorandi, sono studenti del college che lavorano o appena dopo essersi laureati lavorano per cercare di ridurre il debito che si sono accollati prima di continuare a poter fare il loro percorso universitario. Quindi per loro mettersi in prima linea significa di correre dei rischi che, oltre a tutti quelli di cui abbiamo parlato fino adesso, sono anche di proseguire la vita e proseguire all'interno del proprio percorso lavorativo. Questo è un paese che, rispetto agli arresti, per tornare al motivo per cui gli arresti sono così importanti e così pericolosi in questo paese, che una volta che hai un procedimento penale a carico, trovare lavoro non è così facile. Cioè c'è una persecuzione che continua dopo l'arresto, che non è assolutamente, non permette nessuna riparazione, cioè quel danno te lo porti dietro per sempre, e può essere fortemente discriminante nell'accesso al lavoro, nell'accesso all'acquisizione di un mutuo, quindi alla conquista di una casa. Cioè c'è una sorta, come dire, di indotto diretto che il capitalismo ha creato qui, per cui se commetti un errore, e quell'errore è un errore di natura, considerato di natura politica, sei fuori, in un paese in cui non sopravvivi se sei fuori. Non c'è un network, se non quello comunitario mutualista, che ti tiene in piedi, non esiste. E quindi la facoltà decide di mettersi davanti, nel parlare con la polizia, nel filmare la polizia, nel farsi arrestare. Le immagini che abbiamo visto a NYU di lunedì 22 sono quelle di una faculty che fa una specie di cordone e si fa arrestare. Devo dire, quel cordone si porta dietro tante cose, una strutturazione veramente capillare e molto 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 intelligente dell'organizzazione. Questi in campo mettono il team press, cioè chi è deputato a parlare con la stampa, che magari vi darebbe delle informazioni molto più delle mie, chi fa le negoziazioni con l'università, chi si occupa del cibo. In quel senso c'è anche un team legale che sa perfettamente chi può correre il rischio di essere arrestato e chi non deve assolutamente correrlo. Però mi piace dire che c'è tanta aria grigia, ed è un'aria grigia molto silenziosa, che non ha desiderio di protagonismo, che è anche un altro elemento molto interessante di questo movimento. Non c'è leadership, non c'è desiderio di leaderismo. Su questo, rispetto al 68, gli va dato tanto tanto credito, perché quella lezione è stata imparata, e un certo tipo di machismo, un certo tipo di leaderismo sussumibile poi è stato completamente allontanato. Questo è un movimento trasversale, intersezionale nel senso buono del termine, non nel senso capitalistico, e quindi mi piace sottolineare che intorno a queste tre figure c'è tanto altro.
Se volessimo trarre una conclusione su quanto ci siamo dette, potremmo forse ragionare su punti di contatto con quello che sta succedendo in Europa e in Italia adesso. Secondo te quali sono gli aspetti di questo movimento che possono trovare un terreno fertile in Italia, e quali invece gli aspetti specifici del nostro contesto sociale di cui bisognerebbe tener conto?
I punti di contatto che mi vengono in mente sono il desiderio di un rinnovato antiimperialismo che sia il più possibile internazionalista, e quindi loro qui dicono from the belly of the beast ends of the Middle East, che ovviamente sottolinea che questo è un po' il centro, no? La pancia del mostro che per anni ha schiacciato il Medio Oriente, ma sappiamo che all'interno di questa pancia ci sono tante altre realtà, l'Italia è una di queste. Si guarda l'investimento che l'Italia fa di armi a Israele, l'Italia è assolutamente complice, perché ha deciso di sedere a quel tavolo lì, di sentirsi imperialista, rimuovendo la sua memoria coloniale ovviamente, ma anche continuando a sentirsi imperialista nonostante sia stata essa stessa divorata dalla colonizzazione americana, che ha avuto dei danni sulla società civile e sulla cultura italiana assolutamente evidenti. È una sorta di soppressione lenta attraverso il capitale anche della voce di risposta. Quindi questo è uno dei primi legami, cioè l'imperialismo da un lato e dall'altro la soppressione lenta attraverso il conformismo, attraverso la precarizzazione di una risposta che qui si sta riattivando e che ha gli stessi bisogni, se vogliamo chiamarli generali, che ci possono essere in tutto il mondo capitalista. L'altro elemento è quello della lotta contro la repressione della polizia. Pisa, quello che è successo a Pisa, quello che è successo a Roma, quello che è successo a Napoli, qui è arrivato. Che la polizia sia, come dire, ormai il guardiacane, il cane da guardia, più che altro delle proprietà del capitale, più che dell'ordine pubblico, e che l'ordine pubblico sia un ordine repressivo, è un dato che secondo me attraversa se non altro l'Europa e gli Stati Uniti. E l'altro elemento è quello del protagonismo generazionale, di una generazione che il concetto di razza, il concetto di genere, il concetto di autorità, il concetto di classe l'ha capito, e l'ha capito in un senso assolutamente abolizionista, direi. Tuttavia mi preme anche sottolineare gli elementi che sono un pochino più specifici, questi sono gli elementi, come dire, di connessione. Mi piace anche pensare che però ci devono essere dei forti elementi di disconnessione, che sono legati un po' a quello che dicevo prima, cioè bello il protagonismo delle università americane, io ci sto dando tante delle mie energie, però sono comunque università private che hanno creato buona parte dello spopolamento dei cervelli, e questa creazione di questo mito molto pernicioso dell'idea che soltanto l'università americana si crea qualcosa di valido, che qui nacque ci sia il prestigio non vuol dire niente se non il tentativo di capitalizzare tutti i saperi e tutte le competenze, e la precarizzazione, se pensiamo ai rischi degli internazionali, quindi quanto sia facile estrarre lavoro da loro tenendo, come dire, no, sotto controllo l'espressione del dissenso. E quindi questo è un elemento che deve essere assolutamente strappato, cioè dire ok, sì, il corpo studentesco è una cosa, però fare del simbolo americano, delle università americane, il simbolo della risposta, è come dire mettersi la felpa di Columbia e pensare che quella sia l'unica università. Questo è un elemento che va rotto, perché quella traducibilità, Black Lives Matter ce l'ha insegnato, non porta da nessuna parte, perché la traducibilità di Black Lives Matter in Italia non ha tenuto, perché non ha saputo, secondo me, e questa è una questione assolutamente personale, guardarsi fino in fondo dentro quella che è la realtà italiana, no? E delle specificità che ha. Va bene essere internazionalisti, però è anche importante riportarsi ai territori e riguardare gli ecosistemi dei territori, e quindi queste due cose secondo me stanno insieme. Da una parte il rigetto tanto del prestigio quanto dell'eccezionalità del mostro o del sistema americano, e dall'altra una riflessione tutta ecosistemica, di quello che succede in Italia e quello che deve e può solo in un certo senso succedere in Italia, non per una specificità nazionale ma per delle realtà che appartengono a come la società è codificata, e che hanno delle responsabilità anche in quello che gli Stati Uniti hanno fatto e quello che l'imperialismo in senso italiano fa alla società civile, alla sua società civile. Quindi sì, l'internazionalismo, ma l'internazionalismo di nuovo per anche scalzarsi la memoria del 68, che sia pensato questa volta in un senso che siamo tutti uguali, ma abitiamo posizioni molto diverse, e questa guardarsi dentro, decolonizzarsi prima dentro, non è una forma di provincialismo a tutt'altro, è un necessario percorso che deve essere fatto a che possa essere creata una continuità e una relazione internazionale.
questo gli americani lo fanno benissimo, lo sanno fare benissimo, perché sono sempre stati abituati a essere il centro del mondo, e quindi questo passaggio è immediato. Poi viene anche decostruito, però è molto più facile per loro, che sono al centro di tutto, e quindi tutti guardano loro in un senso e nell'altro, in questo senso in un senso di pregio, però anche in un senso di rischio che va tenuto.
President Banana, lip burnt on roaches of Bama. Bad idea, like borrowing money in the slammer. Less than candid on camera. When you hit the big screen, don't let Whitey Space jam you. See a green under Ray's gamma. Stunning shades, Ray Banner. You will like me when I'm angry, I got plenty of...